This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Quando sono arrivato qua durante l'estate del 2008, quindi ero lì ad agosto, ok? Sì. Settembre-ottobre, a ottobre o novembre, non mi ricordo esattamente, ero a suonare il basso a random su show di Ryan Tubridy, su RTE, per i Take That, che odiavo. Cioè, nel senso che Take That...
Infatti, questo l'ho letto su Wikipedia, Take That, oh,
sì,
ma Giulio,
YouTube,
Take That.
Scrivi Take That, Ryan Tubridy,
uno dei poi bands.
Al basso, sì, naturalmente sì. Roba da turnista, no?
Sì, sì.
E l'episodio di Ryan Tubridy, che è stato completamente a caso, una telefonata, perché il mio numero aveva, io facevo circolare il mio numero dicendo: ah, sono Giulio, italiano, vengo da New York. Poi ho detto: alla fine so suonare, quindi lo dirò anche in giro, no? Dicevo, faccio comunque, sono bassista, eccetera. Ricevuto telefonata da un manager director di RTE: abbiamo bisogno di un sostituto per il basso, perché il bassista era andato a suonare con Van Morris in tour, eccetera. Io sapevo neanche cosa fosse RTE, pensavo fosse quella di una rete locale, sì, un primo canale. Prendo l'autobus, arrivo lì, invece mega show, poi con i Take That, cioè sapevo che era i Take That, ma non mi avevano dato il brano fino a 24 ore prima per motivi di celebrità, cioè, insomma, delle regole del genere.
Di celebrità, vabbè.
È una situazione abbastanza paradossale, no? I fans dei Take That del 2008... E erano signore, no? Di 50 anni, eccetera, sì, sì. No? Quindi, perché naturalmente parliamo dei Take That degli anni 90.
Certo.
Comunque, quell'episodio lì passivamente mi ha dato un sacco di gig, poi come bassista, le classiche gig alla irlandese, tipo matrimoni, eventi corporate, eccetera. Per anni, cioè sono andato a inerzia.
Cioè il passaggio a RTE comunque premia.
Sì, sì.
Nonostante internet, la TV ha ancora un ruolo per dare visibilità.
Sì, sì, anche qua in Irlanda.
Sì, 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 sì. Bentornati, puntata numero 412 del Dublino. Qua siamo sempre negli studi di South FM. Redazione meno ragguardito, nel senso che non dico mai di iscrivervi a YouTube, a mettere la campanella. Questo programma va in FM su WSF FM, chi vive a Dublino, ma poi di tutti i canali principali di live streaming è presente: Spotify, Apple Podcast, Amazon, eccetera, Deezer e quant'altro, e poi anche su YouTube in seguito. Quindi chi è interessato può mettere un like o qualcosa di questo tipo. E oggi abbiamo un ospite che è già venuto a trovarci, che già conosciamo, ha partecipato già al festival l'anno scorso, e ringrazio tanto di essere qua a Dublino, a Giulio.
Ciao a tutti, piacere essere qui, e dopo aver partecipato a eventi precedenti, sia di Radio Dublino, dell'Italian Fusion Festival, è sempre un piacere.
No, grazie di essere venuto, per due motivi. Uno, perché sei venuto qua, che siamo un po' fuori dal mondo, questa insomma, non è facilissimo. E poi perché, insomma, avevamo previsto che un'intervista con te sarebbe tornare in onda a febbraio, marzo del prossimo anno, seconda parte della stagione. Poi ti ho chiesto, ma c'è il Fusion Festival quest'anno, dopo il successo dell'anno scorso, Giulio con la sua band è stato uno dei set più interessanti, più belli, abbiamo parlato dell'anno scorso, l'ho invitato quest'anno e quindi ho detto parliamo un po' di musica questo mese. Questo è il mese del Fusion Festival, è bello fare una chiacchierata con un musicista, capire un po' la sua, il suo percorso musicale, personale anche, dando un po' di un tocco di musica a questo mese del Dublino. Quindi come stai, Giulio? Come va questa fase della tua vita?
Bene, è stato sicuramente un anno interessante, perché per me sia a livello musicale che a livello personale ha rappresentato un passaggio più marcato, diciamo post pandemia, e in quello che sono sia gli eventi dal vivo, non soltanto musicali, ma appunto, come stavamo anche discutendo prima, conferenze o anche eventi legati al mondo culinario, comunque diverse comunità che ci sono appunto a Dublino, ma non sono tanto conosciute. Quindi quest'anno ho incominciato a rendermi più partecipe all'interno di eventi che non siano necessariamente legati o focalizzati al mondo della musica.
Beh, benissimo, guarda, io direi di fare questa chiacchierata di un'oretta in due parti: una parte sul tuo percorso, una parte sull'oggi, per capire, perché poi quello sì. Che sei tu, sei molto eclettico, fai tante cose, quindi magari dici un'ora tantissimo, molti ospiti sono spaventati, oh, Dio, ma non c'ho tanto da dire, però in realtà con te c'è da parlare. Parliamo un po' da Lori, tu sei Giulio, ma sei il nome d'arte di Giulio
D'Agostino.
Sei ligure?
Sono ligure, sì, in realtà.
Come è la tua origine?
I D'Agostino ce ne sono in diverse parti dell'Italia.
Gigi non è parente.
Gigi lontanamente.
Lontanamente, poi Gigi D'Agostino.
Mio padre fa Abruzzo e poi ancora prima Calabria. E Gigi D'Agostino è Calabria.
Ah, okay.
Però, non, a parte un episodio di infanzia, nel quale ero in uno show di Rai 3, uno show non mi ricordo il nome, ma regalavano i libri, era uno show televisivo, eccetera. E c'era come ospite Gigi D'Agostino, era un bambino nelle televisioni. Questa era l'unica connessione, ma di D'Agostino ce ne sono tanti nel mondo. È uno di quei cognomi come supermercato di New York, D'Agostino.
Sì,
è uno di quei cognomi italiani che sono stati esportati. Però sono nato e cresciuto a Genova fino all'età più o meno di 18 anni, da quando poi, diciamo inevitabilmente, sono andato fuori dall'Italia perché... mi sono trovato a un bivio, e il bivio era o diventare insegnante di musica, perché comunque aveva fatto conservatorio, insomma il classico percorso che...
A Genova l'hai fatto?
A Genova, sì, okay. Sì, certo, tutto quel, non è, ho fatto, è andato a Milano e a Roma, ma non ero mai uscito dalla Liguria, okay. In realtà, fino all'età di 18 anni, e poi tra 18 anni ci sono state delle proposte che allora era una novità, erano avvenute tramite internet. Quindi facendo una cosa che oggi tutti fanno, che era pubblicare musica su internet, in un sito che si chiamava mp3.com.
Che forse mi ricordo. Sì.
È stato il primo sito nel quale si potevano caricare, allora c'era questo dibattito se l'MP3 era legale o no, si poteva caricare la musica e chi andava lì per ascoltare qualunque cosa alla fin fine. C'era un po' di tutto, da chi registrava barzellette a chi metteva... Perché era un formato audio, mp3.com. Era quello, non c'era un'etichettatura di negozio, come dicevi adesso su Spotify, eccetera. Messa la musica lì, aveva preso attenzione Stati Uniti, Germania, Finlandia, posti completamente random che per me non rappresentavano più di tanto, nel senso che gli Stati Uniti avevo visto in televisione i film, non avevo ancora quello che poi sarebbe diventato la mia vita alla fine, non avevo un concetto di viaggiatore, di andare in giro e vedere nuove culture, eccetera. E poi da lì ho deciso, voglio provare, vedere com'è fuori dall'Italia e sono finito a essere un immigrato italiano.
Sì, adesso ne parlo, perché tu sei un prototipo di espatriato, ma sei stato in tanti posti, insomma questa è una radio di espatriati, quindi è interessante capire il tuo percorso che poi ti ha portato alla fine qua in Irlanda. E, proprio prima, quasi di Genova, conservatorio, tu che strumento studiavi? Perché tu suoni, quanti strumenti suoni? Tu suoni basso, chitarra,
sì, principalmente strumenti a corda. Però quello era successo perché inizialmente ho fatto il Niccolò Paganini okay. Ho fatto composizione con chitarra classica allora non era un, cioè sì, era uno strumento principale, però molti facevano pianoforte, oppure strumenti che avevano un repertorio nel mondo, diciamo, classico molto vasto. La musica per chitarra classica erano trascrizioni di quello che era il famoso repertorio tipo Bach, Scarlatti, eccetera, fatti comunque da artisti più contemporanei, tipo Segovia, per esempio, era stato pesantemente responsabile di rendere la chitarra classica cosiddetto strumento serio.
No? Io lo so, io ho fatto tre anni di chitarra classica quando ero ragazzino, Segovia lo odiavo.
Però è stato essenziale.
Sì, sì, però, sì, io avevo talento, certo, per quello, non perché Segovia.
Sì, sì, sì. Però là, tutto quel mondo, ritorno al discorso degli strumenti multistrumentali, in realtà per me era... lo strumento è molto importante, ma era in funzione di studiare composizione, che è quello che è sempre affascinato a me, cioè quindi comporre musica in generale, che poi in realtà molto spesso non era neanche composizione, perché era trascrivere quello che suona nella mia testa, no? È come se uno avesse delle visioni e fa i dipinti, per me invece sono delle allucinazioni sonore. Quindi trascrivere, però, per far questo ho bisogno di uno strumento. E il pianoforte l'ho imparato, naturalmente, però lo strumento che mi dava più espressività, siccome non ho avuto fin da piccolo il fatto di andare con l'arco, se no sarebbe stato il violino, la viola, eccetera, è stato di pizzicare le corde. E quindi pizzicando le corde, naturalmente la chitarra classica è stato il primo strumento che è portatile, tra parentesi, perché era una cosa che volevo, ero completamente immerso, parliamo di stare dedicare alla musica 8-10 ore al giorno, ero completamente immerso e volevo portarmi lo strumento appresso, quindi non avevo nessun interesse per esempio per l'arpa, che naturalmente è un altro strumento a corda pizzicato, con un'estensione molto più grande della chitarra, però non portatile. Avevo studiato anche il mandolino, naturalmente, che però era col plettro, e quello per il repertorio popolare, ma non era uno strumento dentro il conservatorio. Quindi dopo quel periodo, dopo aver fatto finito il conservatorio, ho iniziato a viaggiare e a lavorare come turnista, e in un periodo ancora florido nel mondo della musica, nel quale si poteva fare buone entrate economiche, perché questo è il periodo del passaggio dal CD all'internet, okay? Quindi siamo dal 98 in poi, 98 fino al 2001. Poi nel 2001, quei tre anni floridi, nel 2001 sono iniziato a fare la Berkeley, perché ho vinto una borsa di studio dalla Berkeley
a Boston.
Esatto, a Boston. Okay. Dalla Berkeley c'è stata la mia possibilità per la prima volta non solo di dedicarmi senza dover pensare a nient'altro alla musica, ma anche di esplorare altri strumenti, quindi contrabbasso, buzuki, altri strumenti a corda che erano molto facili da accedere a Boston rispetto a, che ne so, Genova per esempio, e soprattutto mi dava la possibilità anche di espandere quello che erano le mie visioni, perché non dovevo più stare a, che ne so, utilizzare la chitarra per ricreare il suono di un buzuki per esempio, o di un altro strumento. Avevo possibilità di prendere il buzuki o di prendere il mandolino, non solo quello italiano ma quello, diciamo, folk americano, eccetera. Quindi tutto questo sempre in funzione della composizione. La composizione è quello che a me ha sempre interessato, e poi negli ultimi anni anche la produzione, quindi negli ultimi 10-12 anni anche l'aspetto riguardante proprio la produzione del suono, quindi il mixaggio, l'aspetto legato alla tecnologia.
Sì, tu infatti c'è un portfolio, sei da musicista, produttore, DJ, esatto. VJ.
Certo, sì,
Senti, in questa fase di formazione tra conservatorio, Berkeley, c'è stato un maestro, un musicista, qualcuno che veramente ti ha ispirato, che ti ha dato quel click, qualcuno che ti ricordi?
Certo, sì, sì. Ho avuto la grande fortuna, faccio due nomi. Un nome durante il periodo del conservatorio, paradossalmente a Genova, grandissimo chitarrista classico giapponese, Katsumi Nagaoka, di Tokyo. E Nagaoka
stava a Genova.
Viveva a Genova, sì, perché parte della sua famiglia si era trasferita lì quando lui era piccolo, e quindi era rimasto lì, poi alla fine ha iniziato a insegnare di musica, però faceva da tutore di chitarra classica.
Okay.
E quello che aveva visto con me, quando prendevo lì, in realtà è andato a prendere lezioni per perfezionare l'interpretazione, no? Perché se la musica classica, che è una cosa che adoro, di quello che mi è rimasto di quei tempi, non è tanto la tecnica, ma è l'espressività e la dinamica. È un po', credo, come la differenza tra un attore che si butta immediatamente a fare la soap opera in televisione, invece l'attore che prima è di teatro e poi va nel cinema. È proprio, non tanto la tecnica, proprio l'approccio è diverso, perché viene da un mondo diverso. Quindi con Nagaoka, con maestro Nagaoka, sono riuscito ad approfondire l'interpretazione, ma soprattutto lui mi ha detto, mi ha dato delle non delle istruzioni, degli esercizi, degli approcci che poi mi hanno permesso molti anni dopo di poter fare concerti anche di un'ora, di due ore o tour senza avere problemi, senza avere, io fortunatamente non ho mai avuto problemi di tendini, delle mani, che è una cosa molto comune per chi suona tanto o chi va in tour. Questo è stato durante il periodo del conservatorio. Invece alla Berklee ho avuto un'altra enorme fortuna di avere uno dei miei insegnanti di chitarra elettrica, Mick Goodrick, leggendario, insegnato a Pat Metheny, Bill Frisell, John Scofield. E più che sia Pat Metheny ha fatto dei seminari, comunque ha avuto dei periodi, perché lui faceva sia one to one, che quindi, diciamo, tra virgolette, te lo beccavi dentro il programma della Berklee. Quando io ero studiare con lui era un associate teacher, quindi accettava degli studenti soltanto se tu passavi una specie di audizione, che allora era fatta con la cassetta. Si mandava la cassetta, l'insegnante ti mandava una cassetta con esercizi da una parte e tu incidevi dall'altra parte il tuo esercizio eseguito. Mick Goodrick sicuramente, pace l'anima sua, è morto un paio di anni fa, e Charlie Banacos, americano, sempre di Boston, di Massachusetts, che invece insegnava composizione, però era un insegnante particolare perché lui aveva un approccio quasi da dottore, cioè diceva: che problema hai tu? Per esempio, una cosa che, problema come musicista, no? Alcuni dicevano: voglio essere più bravo tecnicamente, eccetera. E lui aveva questa cosa che, per me, per esempio, una cosa che aveva affascinato sempre era l'improvvisazione. Come improvvisare non semplicemente in modo musicale, ma creando una conversazione. Un po' come stiamo facendo adesso, no? Cioè, noi abbiamo deciso, ok, vabbè, abbiamo detto vagamente, parliamo di oggi, parliamo di domani, però non abbiamo scritto cosa stiamo dicendo.
Non do mai le domande agli ospiti. Quindi,
quindi di conseguenza ci sono degli elementi di improvvisazione. L'elemento di improvvisazione però è fatto perché non si può fare, perché alla fine parlo di quello che sto facendo, quindi è come se facessi un freestyle, no? Che vado e parlo liberamente. Arrivare a quello musicalmente.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Ando letteralmente la letteratura della musica, nel suo caso sia jazz, musica contemporanea, quindi moderna, quindi passando da Coltrane, ma fino anche a Berio, che è tratto italiano, comunque musica contemporanea, e quindi molto molto interessante come esperienza a livello di insegnanti che per me sono stati anche dei mentori. Questa credo che sia la cosa più importante.
Ad esempio, la tecnica stessa non serve proprio un indirizzo, un'idea. Quando parlavo, io pensavo molto al jazz, si improvvisa, c'è una rigidità di studio. Però tu che rapporto hai col jazz? Ti senti affiliato? Tu hai avuto mai una innamoramento, allora, col jazz?
Sì, vabbè, a me piace tutta,
tu hai fatto un po' tante cose,
piace tutta la musica,
non fai solo jazz, però
qualunque cosa che sia un'espressione, che può essere biografica, un'espressione di una cultura a livello sonoro, per me è affascinante, perché documenta quello, che poi lo puoi applicare anche nel cinema e nella fotografia. Per me ci sono delle cose che dicono qualcosa a me e delle cose che non mi dicono nulla, poi questo è soggettivo naturalmente. E quando c'è qualcosa che mi dice, che mi trasmette, di conseguenza mi interesso, e perché tendenzialmente sono ossessionato dalla conoscenza, mi va anche di andare nei dettagli, e quando si tratta di musica, conoscendo anche l'aspetto teorico e tecnico, vado molto anche nel cercare di dire perché ha fatto quello, perché è avvenuto quello, perché ha detto quel particolare pensiero è stato espresso con quelle note, per esempio. Cosa che ho fatto anche appunto con Charlie Banacos, eccetera. Quello è tutto un discorso a parte, perché è molto molto viscerale quello che faceva lui quando andava letteralmente ad analizzare appunto album o comunque brani. E a livello musicale, per me il jazz rappresenta, ognuno ha un modo diverso di vedere il jazz, ok? Sicuramente, per carità, con rispetto, però per me il concetto di jazz non è semplicemente legato a una cultura, anche perché io non sono americano, quindi non posso vedere, non posso pretendere di essere connesso al jazz come può esserlo un americano. Stesso per il blues, ok? Posso sentire mio il genere italiano, l'opera italiana, la tarantella, la pizzica, perché la sento. Anche il mediterraneo, il fado, il flamenco, perché l'ho respirato, noi abbiamo respirato fin da quando siamo bambini. È quasi un modo di fare, ok? Quindi lo sentiamo più vicino. Per me il jazz è un linguaggio, rappresenta un mondo molto molto interessante, del quale ci sono dei valori che io sento particolarmente vicini. Per esempio, anche negli aspetti magari più sperimentali, tipo Ornette Coleman, quindi parliamo del free jazz, che ha anche delle connotazioni politiche, però maggiormente sociali, oppure per esempio quando ho vissuto a New York ho avuto la fortuna di incontrare John Zorn, Mark Ribot, quindi tutta la gente dello Stone, che era il locale di Lower East Side, dove tra l'altro viveva appunto Lower East Side, era letteralmente 3-4 vie nel Alphabet City, e in questo locale che era sia molto attivo a livello sociale, quindi c'erano persone che leggevano ad alta voce passaggi dei libri, commentavano eccetera, ma il jazz era visto proprio come espressione in questo caso non soltanto musicale, non soltanto nel dire ok, ho una serie di accordi, ci improvviso sopra perché voglio dire questo e quest'altro, ma proprio come un manifesto, come dire voglio essere libero, come posso essere libero, e quindi certi aspetti di quello che viene chiamato, tra virgolette, etichettato come jazz, venivano esplorati in quel contesto lì.
Okay.
Quindi per me il jazz è sicuramente un genere che mi piace molto, però non posso dire di essere un... non mi reputo un jazzista.
Sì. Ecco. No, perché stavo pensando per il festival che tra poco introdurre Giulio, poi c'è anche Dario Ordighiero, il jazz part of the festival, non è proprio jazz part, perché spero come etichettarvi, perché sai, molti giornalisti tendono a etichettare i musicisti, ma con una categoria.
Etichettatura.
Qual è la tua etichetta?
Musica strumentale.
Ok.
Io tra virgolette ho passato buona parte della mia vita a essere ambasciatore della musica strumentale, per un motivo molto semplice. Perché fin da quando ho iniziato, naturalmente ho fatto turnista per cantanti, per situazioni pop, eccetera, ho avuto sempre la fortuna, quasi sempre la fortuna di lavorare con ottimi cantanti, famosi e non famosi. Però ho sempre trovato molto difficile non comunicare, ma promuovere musica strumentale, perché le radio vogliono la musica cantata. Certo. La gente associa comunque i testi sono molto importanti. La musica strumentale è sempre stato quel qualcosa. Ma un brano strumentale lo puoi chiamare come vuoi, perché tanto è un nome che tu associ a della musica senza parole, no? Però per me è una sfida che forse è ancora più interessante, anche perché io non sono un liricista, non sono scrittore di testi, e ci sono scrittori di testi bravissimi che scrivono poesie anche con parole, utilizzando parole semplici che però evocano emozioni, memorie eccetera. Riuscire a parlare senza usare parole è molto difficile, però ci sono grandi esempi in musica. Tipo nel jazz abbiamo Miles Davis, o abbiamo anche lo stesso Pat Metheny per la chitarra, ma anche se prendi Gene Cooper alla batteria, Steve Roach, sono dei musicisti che non usano le parole, ma per qualche motivo quando senti quel suono, anche se non sai chi sono, dici chi è, ti chiedi, ma chi è?
Sì, sì. Ed io, cercando velocemente di fare un percorso galoppando della tua vita, tu hai avuto anche una fase di vita a Tokyo in cui facevi il DJ, il VJ. Come è successa questa parentesi? Come sei arrivato a Tokyo?
Sì, in realtà poi ho continuato anche a produrre musica elettronica, ancora lo faccio, ed è comunque, ritorna sempre nel discorso di io non etichetto la musica.
Basta che non ci cantino sopra, dici.
No, io non ci canto, però sì, se qualcuno ci mette sopra la voce va bene, sì, nel senso,
tu fai la parte strumentale.
Io sono la parte strumentale, anche proprio nelle composizioni, nelle produzioni sono sempre con la parte strumentale, cioè proprio non voglio interferire nel procedimento creativo di creazione di qualunque cosa, anche la melodia della voce eccetera. Però il discorso di Tokyo a parte, perché è stata una parentesi che in realtà, più che parentesi, è stata un'apertura di un capitolo, che è stato il capitolo della musica elettronica, e in generale, sia l'aspetto visivo che l'aspetto audio, comunque l'aspetto musicale. Era successo in quanto, dopo aver passato un anno abbondante a Copenaghen, in Danimarca, nel quale ho lavorato con uno studio di registrazione, eccetera. Avevo cominciato a suonare il basso in una band punk rock. Questo era il 2002, ok? La band punk rock, formata fuori dall'Italia, in realtà era composta da italiani. E è Francesco Curatella di Milano, che è chitarrista dei Matrix, allora, che era una cover band molto molto conosciuta, era anche in televisione con diversi programmi televisivi, eccetera. E Guerrino Dal Lago di Vicenza.
Cioè, un pochino fuori Vicenza. Come è arrivato a Copenaghen? Copenaghen dagli Stati Uniti sei andato a Copenaghen e poi Tokyo, come parentesi.
Esatto.
Copenaghen, esatto, sì. Come era nata il passaggio?
Copenaghen, allora, è venuto in realtà da Boston, perché ero dopo la Berkeley, cioè durante la Berkeley già lavoravo in uno studio di registrazione, poi dopo la Berkeley ho continuato a lavorare in uno studio di registrazione e a un certo punto abbiamo detto, così, decisione, andiamo a spostarci in una, perché comunque nello studio c'era anche un altro italiano, c'erano europei, quindi ho detto facciamo un break dagli Stati Uniti e nel break vogliamo andare a vedere una realtà, ok, che noi pensiamo possa essere, e poi ci abbiamo azzeccato effettivamente, adesso dico brevemente perché, ma una realtà che poteva essere come New York negli anni 70, negli anni 80, una realtà nel quale non è soltanto un discorso, tra virgolette, apri lo studio, dai servizi di mixaggio, la gente viene e paga, un discorso diciamo di business, ma un discorso in cui c'è un impatto di ispirazione, cioè sei ispirato.
Di che anno parliamo adesso?
Allora, questo è la fine del 2002, okay, e inizio del 2003. Quindi passaggio da Boston, arrivare a Copenaghen. Copenaghen perché la Danimarca in quel periodo aveva già iniziato negli anni 2000, aveva avuto tutto un rinascimento musicale che inizialmente era underground, perché in realtà per esempio la Danimarca aveva una scena che jazz, aveva un real book di Danish jazz, che è una cosa che non tanti sanno, e con delle scene piccole, perché comunque la Danimarca, Copenaghen non arrivava assolutamente al livello di popolazione di Boston, New York, che sono delle mega metropoli, però aveva un'altissima percentuale di persone coinvolte nel mondo creativo, da moda, pittori, musica, appunto, eccetera. Quindi siamo spostati lì e abbiamo ricreato questa cosa che chiamava Boston, un altro studio di registrazione, e ho cominciato a collaborare con produzioni, eccetera, lì da Thomas Trolsen di Copenaghen, che aveva iniziato con delle band rock, poi ha aperto il Delta Lab, che era questo studio di registrazione che aveva delle scenografie prese da Arancia Meccanica, di Stanley Kubrick, cosa particolare, che ha lanciato tutto quello che era l'indie rock nord europeo, quindi anche i Junior Senior, che ha fatto Move Your Feet, e i Ravenettes, tutte band che poi dopo sono diventate le cosiddette band alternative del nord dell'Europa. Io l'ho viste proprio nascere, perché erano all'inizio, cioè in locali molto molto piccoli, 30-40 persone. Quindi Copenaghen, il motivo di passaggio da Stati Uniti a Copenaghen, sono due realtà molto diverse, era in realtà per avere un refresh creativo, e allora era diverso da adesso, perché adesso se fai un passaggio con un business come uno studio da un continente a un altro, se non è un rischio calcolato, è come se ti dai una mazzata addosso, cioè non è che poi dici tra sei mesi vado a Copenaghen così dal niente. Allora era diverso, perché allora comunque c'era un mercato discografico che era abbastanza forte ovunque, quindi se ti spostavi in modo calcolato, attualmente questo è stato fatto in modo calcolato, e poteva essere anche una mossa intelligente e soprattutto di crescita.
E da là si è spostato poi al stato Tokyo, come sei arrivato?
Allora, quindi la band che si chiamava Charisma, composta da italiani, in realtà ci siamo incontrati a caso negli anni precedenti, perché Guerino l'ho incontrato alla Berkeley, per esempio.
Okay.
E Francesco era venuto per un contatto italiano, c'è stata tutta una serie di email, eccetera. E poi alla fine gli ho detto, vabbè, sono in Milano, poi sono sceso giù in Italia, mi ha fatto le prove, poi loro sono saliti su in Danimarca, mi ha fatto delle date in Danimarca, a Copenaghen. Tagliando breve, in più o meno 8 mesi di vita abbiamo fatto delle date sia a Milano, sia appunto Milano e Copenaghen abbiamo fatto, questo mi ricordo, poi abbiamo fatto anche delle altre cose più piccole tipo a Genova, eccetera. In quel periodo lì c'erano tante etichette di Bologna e di Vicenza che mettevano sotto contratto band cosiddette underground, no? Indie rock, punk rock, eccetera. Non mi ricordo bene i nomi, ma ce n'erano parecchie. E una cosa che si usava fare era andare a Tokyo e fare un mese di tour. Perché questo? Perché Tokyo era famosa perché andavi lì e vendevi merchandise, vendevi CD, cosa che già in Italia era in declino. Il mondo era in declino. però in Italia l'acquisto dei CD stava scendendo, perché comunque c'era l'introduzione comunque del fatto di dire costosi, i prezzi stavano aumentando ed eravamo poco più che poi c'era i primi, c'era già Napster, poi c'era iTunes che stava arrivando e c'erano dopo un paio di anni sarebbero arrivati gli iPod,
sì, era una fase di passaggio, sì, di ere, insomma,
esatto, era una fase di passaggio. Quindi se tu eri una band locale, una band piccola, noi avevamo avevamo riviste tipo Il Mucchio Selvaggio che ci avevano scritto recensioni eccetera, e facevamo un genere che era un po' tipo i Blink 182 però un pochino più meno commerciale, un pochino più punk rock.
Scusa se interrompo, ma questa, sì, è la fase della Photosonic Guitar?
No, questa è prima. Questo siamo prima.
La fase
Photosonic Guitar inizia in Giappone. Inizia in Giappone perché...
E come inizia questa fase qua?
Allora, in Giappone, spostato lì, dovevo stare in realtà un mese. Quando mi sono spostato, mi sono trasferito siamo andati con la band per fare le date,
sì,
e mi era venuto anche con noi un DJ di Vicenza, che in realtà faceva avanti e indietro tra Giappone e Vicenza. Un DJ
un po' scomodo, però.
Sì, scomodo, però c'erano le date, sì, sì, music, sì, house, certo, eccetera. Come oggi sarebbe se uno è, che ne so, di Londra e fa le date a Ibiza. È sempre abbastanza distante,
come Dublino Centro, parlavo prima dei trasporti, più o meno quelli da Tokyo e Vicenza,
più o meno sono questi,
sì, più o meno.
No. Comunque quando siamo spostati, Filippo Vicario, che era il DJ, e mi ha introdotto a tutto quello che era non soltanto il rock a Tokyo, ma anche la scena della musica elettronica, che era molto interessante per me perché era sperimentale. E soprattutto quindi anche nei club, cioè nei club che per noi in Italia erano musica commerciale, non dico house, ma proprio musica tipo Eurodance, no? Le canzonette, eccetera. Invece in Giappone, anche perché comunque Tokyo non è neanche una città, è una nazione, è 50 milioni di persone, adesso forse ancora di più, è tutto un mondo, una dimensione completamente a parte, aveva un sacco di musica elettronica nel quale c'era sperimentazione, quindi per esempio unione del video con la musica, sincronizzare la musica col video, che per me era affascinante, perché l'avevo visto, però non l'avevo mai visto in un club, cioè con comunque un tipo di pubblico che non era tecnico. E vedere la sincronizzazione tra video e audio per me è stata una botta di ispirazione.
Questa è un'altra parentesi della tua vita, cioè visual art comunque, quindi video, film, sì, sì, VJ, sì. Non solo strumenti, non solo musica, ancora, ma anche...
Esatto, non sapevo ancora cosa fosse un VJ.
Si apre un mondo, insomma.
Sì, non esisteva neanche il software, questo cioè era ancora una cosa sconosciuta, insomma. E in quel periodo quello che era successo è che poi io, il periodo di Tokyo per me era finito autunno 2005, è successo che è stato esposto a tante possibilità, tante opportunità, anche tanto accesso a strumentazione, quindi per esempio apparecchiature per modificare il video senza avere una conoscenza di editing video. Beh, qui stiamo parlando letteralmente di utilizzare filtri a mano, cioè non è utilizzare un software, perché non c'è Final Cut, non ci sono software che vengono utilizzati sui laptop. Però questo discorso di manipolare il video.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself, talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Con la musica mi ha poi introdotto a una figura che io non ne sapevo neanche che esistesse, che è quella del videogiocchi. Che in realtà il videogiocchi che c'era a Tokyo, e ce n'erano pochissimi, c'erano 6 o 7, c'erano questi club con strumentazione enorme, e poi c'erano i videogiochi quello che facevano, dovevano semplicemente trovare un modo che fosse interessante, una forma di intrattenimento alla fine, per non avere le classiche luci, no, nel club, ma avere delle proiezioni, le proiezioni che fossero sia di background ma anche protagoniste. Questo però naturalmente era fatto sia da gente che non aveva niente di niente nel mondo cinematografico, comunque non era, o all'opposto, era molto legata al mondo cinematografico, quindi per esempio, esempio stupido però vero, musica molto veloce associata a immagini della macchina da corsa che va veloce, no? Per me era una cosa banale, no? E ho detto, ma proviamo. E poi alla fine c'era questa necessità di avere il VJ, e Filippo stesso mi ha detto, guarda, io comunque ho delle date, e invece di prendere un VJ giapponese, anche italiano, proviamo, facciamo il duo, no? Da lì è nato il concetto, cioè il nome in realtà, di Photosonic Orchestra. Okay. Photosonic Orchestra, che eravamo in due, e in realtà era proprio di avere un mescolamento, perché poi c'era il classico DJ, però delle volte io passavo anche la tastiera, però la tastiera era connessa alle luci oppure delle immagini,
okay.
Che era pura sperimentazione, era semplicemente per fare qualcosa che fosse creativo, bello, che per noi, poi la gente è piaciuto, però ha portato la residency al Mojo Club a Roppongi, abbiamo fatto un sacco di performance molto molto belle, e da lì ho incominciato a pensare, ma se collego una chitarra a un proiettore, una chitarra a, poi dopo col computer, una chitarra a dei video. E da lì è poi passato quello che hai appena menzionato tu, che è la chitarra fotosonica, la Photosonic chitarra, che poi ha aperto un'altra fase.
Che cos'è la Photosonic chitarra?
La Photosonic chitarra è una chitarra, letteralmente, una chitarra elettrica, connessa, l'ultima versione che avevo realizzato, a un software che avevo fatto io, software che avevo messo insieme un po' proprio con che mi ero autoinsegnato a farlo, in quanto avevo un'idea molto chiara di quello che volevo fare, ovvero di tradurre la frequenza audio, che è una frequenza sonora, in una frequenza visiva, ottica. Cioè invece di dire, per esempio, questa nota è rossa, no? Perché quello lo può dire chiunque, cioè per una persona magari è gialla, era proprio di prendere il numero della frequenza e moltiplicarlo fino a quando diventa una frequenza che si può vedere.
Okay.
Che è una cosa che poi c'è anche in scienza, naturalmente, che tu puoi vedere tutto il mondo semplicemente come una frequenza che vibra a una diversa velocità. Più è lenta, naturalmente, più scompare dallo spettro visivo e diventa una forma sonora. Ma naturalmente se diventa molto molto lenta, diventa come può essere il suono associato a un tuono, no? Che è molto molto bassa come frequenza, e ha anche un impatto fisico molto più forte di le frequenze di un concerto, che comunque sì, hanno un impatto fisico, ma sono meno prepotenti, meno forti. Quindi questo legame, questa cosa, questo linguaggio universale delle frequenze, ho voluto incorporare all'interno della chitarra fotosonica, che è un nome che voi direte, ma perché Photosonic?
Potente, possente come nome.
Sì, ma perché Photosonic? Perché ci fu uno studio di un scienziato francese nei primi del Novecento, che aveva creato i Photosonic Disc o Photodisc, che forse hai anche visto, sono quei classico cerchio con l'arcobaleno che quando ruota diventa bianco, no? Che tutte quello poi era stato associato con mettere al lato del disco una linguetta che quindi più accelerava e più creava questa specie come se fosse una sirena, no? Che va su. Quello è il Photosonic Disc. E da lì mi ha detto, il nome interessante è Photo, che è il fotone, e Sonic, messo insieme, Photosonic chitarra. E poi ha fatto delle performance. Naturalmente erano un tipo di strumento che non è esattamente da club o da rock club, e inevitabilmente mi ha trasportato parecchie volte tra il 2005 e il 2008, quindi poco prima che venissi qua in Irlanda, a fare delle performance in ambienti non da club, quindi in gallerie d'arte oppure in festival dell'arte. Grazie a questo, semplicemente al fatto che ha creato un interesse naturale.
Questo era inusuale. Prima di tornare qua a Dublino, una domanda: tu hai fatto tantissime collaborazioni, parlavi di turnista, vari gruppi, tantissimi, magari vorrei chiederti uno, magari citarcene qualcuno di questi gruppi con cui hai collaborato, o turnisti, e come è cambiato il ruolo del turnista? Dicevi che prima era più remunerativo, c'erano magari più soldi in giro, come quell'ambiente, no? Per la tua esperienza, come sei voluto o involuto, insomma.
Certo. Sicuramente è cambiato, diciamo, tutti i ruoli nel mondo della musica sono cambiati. Cambiati però nel senso che non si sono completamente stravolti, si sono evoluti. Però evoluti in una direzione che molti non si aspettavano. Perché se tu sei un turnista, normalmente dici, ok, sono pagato per suonare, fine. È come dire, se io faccio un servizio, come può essere il tecnico del suono, una volta ad esempio, il tecnico del suono si aspetta che qualcuno gli dia le direzioni, che di solito è il produttore, no? Sì. È come se tu hai una gerarchia con dei ruoli ben precisi. Andando avanti, per tanti motivi, un po' perché comunque la conoscenza si è espansa, no? Tramite internet, buona e cattiva che sia, si è espansa, è andata, molte più informazioni sono disponibili, quindi oggi per esempio volendo ti puoi educare online e dire ma voglio imparare a fare la mia musica, voglio provarci, hai la possibilità effettivamente di avere accesso alle informazioni. Questo ha influenzato anche il mondo del turnista, perché il mondo del turnista era associato a un percorso abbastanza rigido, ovvero scuola di musica o comunque insegnamento formale, a parte rarissimi casi, e poi inserimento nel mondo della musica con richiesta di quello che sai fare. Cioè per esempio se tu andavi magari a Boston c'era molta richiesta di pianisti, ma se andavi a New York c'era più richiesta di bassisti, quindi ti tendevi a andare in un luogo, poi magari non funzionava e capivi che era una cosa abbastanza meccanica, no? Di richiesta. Il turnista oggigiorno è come tante altre cose, non può più essere soltanto una cosa tecnica, ci deve essere un aspetto umano, quindi ti ritrovi anche a mettere del tuo, perché tutti possono essere molti musicisti tecnicamente possono essere dei turnisti decenti, quindi perché io come band dovrei prendere quel batterista? Anche io stesso, per esempio, se io faccio il mio album e dico io voglio avere nella mia band se voglio avere il pianoforte conosco Dario e chiamo Dario, però per esempio se non conosco nessuno al sassofono cosa faccio? Vado online e vedo chi è più bravo secondo le recensioni, oppure mi baso sulla reputazione. In realtà ritorna sempre a te, cioè ritorna a dire a quello che secondo me può fare giustizia tra virgolette alla musica che faccio io. Nel mio caso la mia musica è aperta, quindi io ti do delle indicazioni un po' come se ti puntassi ad andare in una direzione di un viaggio, anche perché è strumentale, quindi ci sono spazio per improvvisazione eccetera, e quindi cerco non soltanto il musicista ma la persona,
è una questione anche importante di carattere, stare stessa direzione, sì,
è molto importante, cioè non ci sta più, ecco, per chiudere la parentesi di turnista, non ci stanno più le situazioni, sono rarissime, ma si evitano, le evitano tutte, del turnista che arriva, non lo conosci, fa una prova oppure arriva direttamente in studio, legge la parte e se ne va via.
Prima era così?
Prima era quasi sempre così. Sì.
Ok. Cioè, senti, delle tue esperienze di turnista, qual è il ricordo, uno dei ricordi più belli che c'hai, questa musicale, ma anche umano, qualche band che ti ricordi particolarmente?
Ce ne sono parecchi, bene. Però ne condivido uno legato a Dublino, che è stato di, cos'era stato, tipo 8-9 anni fa, c'è stato un progetto di Blair Pacman, che è un cantautore canadese, conosciuto, è una, un classico, un songwriter canadese che ha scritto un sacco di hit, di band, no? Dal mondo del Canada, molti pensano, quando pensano a Canada, pensano a Rush, eccetera, le band, però c'è tutto un mondo anche lì di musica anni 80, no? E Blair era venuto qui in Irlanda per registrare un disco con una cantante americana con cui stava lavorando, che era semplicemente solo cantante, quindi non scriveva la musica, lui ha scritto l'arrangiamento, no? Molto base, con gli accordi e le parti degli accordi, sì. Parte della voce, e ha messo insieme, ha detto voglio mettere insieme un bel line up di abbastanza random, no? Di musicisti, e aveva preso, mi sono ritrovato ecco appunto in un discorso del turnista, invece di essere una settimana solo a fare canzoni eccetera, a quasi convivere per due settimane con Graham Hopkins, che è batterista irlandese, ha suonato con i Therapy, ma ha suonato tantissimo con i Frames, quindi un ottimo, grandissimo batterista, che non soltanto tecnicamente ma anche umanamente naturalmente appassionato, ossessionato di musica e di batteria eccetera. Nick Seymour dei Crowded House, australiano, che tra l'altro vive a Sligo, l'Irlanda, questi personaggi random, no?
Ci sono dei fatti, anche io l'ho visto, ci sono dei posti magari anche improbabili che dice ma poi che ci sta a fare qua questo?
Sì, esatto. E abbiamo registrato questo, abbiamo registrato l'album, andiamo a fare le registrazioni in Temple Bar con un tecnico del suono che per la diversità totale aveva lavorato con Ryan, con Sinead O'Connor, U2, quindi grossi nomi. E tra l'altro Blair, questa è un'altra connessione assurda con l'Irlanda, molto amico di Chris Burkett, produttore di Sinead O'Connor. dei dischi storici, Sean O'Connor, naturalmente canzoni tipo Nothing Compares to You, insomma, sono classiconi di Sean O'Connor, anche lui canadese, con questa cosa che a me, cioè, parecchi ricordi, ma mi ricordo, fatto ridere, insomma, andare a Temple Bar Studio, no? Che era con, penso ancora connesso con Button Factory, eccetera, e vedere nella parete con i vari dischi d'argento, eccetera, d'oro, e il nome di Chris Burkett nell'album di Sean O'Connor, sapendo che lui è canadese, no? E in un periodo, e comunque Chris poi aveva anche uno studio enorme a Parigi, quindi era molto, molto in giro, insomma, ha fatto un sacco di collaborazioni, sempre quel periodo anni 80, no?
Sì.
Dove c'era la possibilità, i budget, di poter portare musicisti da qualunque parte del mondo insieme e averli in un posto insieme per un bel periodo di tempo, semplicemente ad avere idee, eccetera. E quindi mi sono ritrovato con personaggi che hanno fatto parte della storia in Irlanda, a fare un progetto canadese. Quindi assurdità,
bizzarro,
sì.
Comunque, un film russo della tua vita, trovare persone di diverso contesto, diverse parti. Come sei arrivato in Irlanda, a Dublino, dopo la Fotosonic Orchestra, le varie fasi? Come e perché? Come sei qua da parecchio tempo ormai?
Dal 2008.
Quindi sei più su...
L'estate del 2008.
Un anno dopo, io sono nel 2007, ormai sono quasi le ricci, insomma, sì, qua. Sì, da... sì. Come sei arrivato qua e perché qua?
Allora, l'Irlanda... Io non ho mai stato in Irlanda prima. Ho sempre mantenuto, e ce l'ho ancora abbastanza rigida come regola nella vita, di viaggiare in base agli ingaggi musicali. Cioè fino al 2008 sicuramente ho vissuto e ho viaggiato solo perché c'era qualcosa legato alla musica. Boston era venuto per la borsa di studio,
Berkeley,
con la Berkeley,
sì.
E poi i primi viaggi che avevo fatto, questo da 99, 98, Helsinki in Finlandia per sessione di studio, come turnista, New York nel 99, grazie a mp3.com, ingaggio, suonare, cioè quello. Quindi sempre legata alla musica. E naturalmente c'è un motivo sia personale, che perché nel 2006 ho incontrato a New York quella che, completamente per puro caso, quella che poi sarebbe diventata la mia futura moglie, che è americana, però ha una buona parte della famiglia a Spilo, nella parte opposta di qua, quindi West. E lei naturalmente visitava la famiglia una volta all'anno e non eravamo ancora sposati naturalmente, però eravamo tutti e due un pochino stufi di New York, perché New York tra il 2006 e il 2008 era mi sembra che fosse il periodo post Bush oppure durante Bush, non per dire niente di politico, ma semplicemente durante quel periodo lì parecchie cose che rendevano New York unica, tra cui quel senso di qualunque cosa può succedere ogni momento, eccetera, e tanta gente che se n'era andata anche. Quindi tutto quello aveva reso il lavoro del musicista molto schematico, nel senso che io facevo sempre il turnista, andava bene per carità, ma non c'era più non c'erano più situazioni che potevi dire adesso faccio qualcosa che magari non sono pagato e la voglio fare proprio solo per scopo artistico. No, erano lavori tutti schematici, e per carità non ti puoi lamentare a livello economico, però dopo, stiamo parlando del 2008, considerando che era dal 98-99 che stavo in giro, quindi 10 anni, che sì, Boston eccetera, ma stiamo parlando comunque di uno stile di vita di 4-5 giga alla settimana, sempre, costantemente, non stop, più tour durante l'estate eccetera, perché io facevo solo quello, cioè New York era stato il primo periodo della mia vita in cui facevo qualcosa di leggermente diverso, perché anche lì comunque facevo sempre il turnista. E con questa parabola della vita, nel 2008 si è detto facciamo uno stacco da New York. Londra la conoscevo già, detto, gran parte d'Europa la conoscevo già, mia moglie ha detto io ho dei familiari in Irlanda.
Ce la cancio.
Facciamo, proviamo, no? Una cosa che in realtà era un progetto di un anno, e io volontariamente, quando sono venuto qua a Dublino, nell'estate del 2008, non volevo fare niente di musicale, cioè volevo suonare per me, ma volontariamente, anche perché mi sono detto non conosco nessuno, quindi non funzionerà. Poi naturalmente, anche se non sono mai stato, so che è molto più piccolo a New York o di Boston o di Tokyo eccetera,
decisamente.
E invece no, è successo che sono arrivato qua e mi sono trovato in un ambiente, per carità, cioè benissimo, molto musicale
rispetto alle dimensioni.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself, talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace.
Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Che sì, pazzesco,
sì,
rispetto
ma
al...
poi comunque nel 2000, tra il 2008 e il 2014 è stato c'era un periodo che c'erano centinaia di band a Dublino, perché mi sono poi ritrovato coinvolto in tantissime serate, eventi, turnista di tutto, da teniamo conto, cosa completamente random, episodio carino insomma che molti mi chiedono sempre, quando sono arrivato qua durante l'estate del 2008 quindi ero lì ad agosto, ok, sì. Settembre-ottobre, a ottobre o novembre non mi ricordo esattamente, ero a suonare il basso a random su show di Ryan Tabridi su RTE per i Take That, che odiavo, cioè nel senso che Take That,
infatti, questo l'ho letto su Wikipedia, detto, Take That, oh,
sì,
ma
certo,
Giulio,
sì,
Take That,
scrivi Take That, Ryan Tabridi,
uno dei poi band
al basso, sì, naturalmente sì. Roba da turnista, no?
Sì, sì.
Parabola, episodio strano della mia vita, perché ero arrivato qua, non conoscevo nessuno, in realtà mi sono messo a fare dei lavori più assurdi per la mia vita, tipo ho fatto Comic Chef per un po', è roba completamente assurda, perché ero proprio rotto della musica, e volevo fare uno stacco, lavorare in call center, che poi ho continuato a fare comunque perché part time mentre facevo musica, facendo un po' di tutto, c'era quel momento, sai, di esaltazione, arrivo a Dublino, faccio un po' di tutto, ma in senso generale, sì, no? Sì. Faccio il lavoro lì, poi di sera suono non stop, che non so, adesso ci penso, è stata una cosa tipo come stare in tour, perché parliamo letteralmente di fare lavoro durante la mattina 8-12, oppure fare 12-4, ritornare a casa, andare a lavorare dalle 9 fino alle 2 del mattino, che poteva essere situazioni al Village, al Mercantile, che adesso Village è l'Oppio, Mercantile non esiste più, Grand Social, oppure a fare DJ set al Tripod, fino alle 2, poi 4 ore di sonno, boom, Ruas, io vivo a Rathmines, e andare a Sandyford, o Steel Organ, poco più distante.
Droghe, l'unica soluzione.
No, senza droghe, quindi era molto molto difficile,
sì, certo.
Tra l'altro non è... E ho avuto anni che ho smesso completamente di bere caffè o prendere tè eccetera, ho fatto uno stacco, anche perché precedentemente fumavo un sacco di sigarette, quindi avevo proprio ho fatto un periodo di detox, di ricetto totale, e però ero unicamente alimentato da semplicemente essere contento sì. Contento, appunto, anche un pochino stupito, perché volevo in realtà fare uno stacco. E l'episodio di Ryan Tabridi, che è stato completamente a caso, una telefonata, perché il mio numero aveva, io facevo circolare il mio numero dicendo: ah, sono Giulio, italiano, vengo da New York. Poi ho detto: alla fine so suonare, quindi lo dirò anche in giro, no? Dicevo, faccio comunque, sono bassista, eccetera. Ricevuto telefonata da un manager director di RTE: abbiamo bisogno di un sostituto per il basso, perché il bassista era andato a suonare con Van Morris in tour, eccetera. Io sapevo neanche cosa fosse RTE, pensavo fosse quella di una rete locale, sì, il primo canale. Prendo l'autobus, arrivo lì, e invece mega show, poi con i Take That, cioè sapevo che era i Take That, ma non mi avevano dato il brano fino a 24 ore prima per motivi di celebrità, cioè, insomma, delle regole del genere.
Di celebrità, vabbè.
Sì, sì, no, vabbè, sì. Vabbè. Cioè, è una situazione abbastanza paradossale, no? I fans dei Take That del 2008... E erano signore, no? Di 50 anni, eccetera, sì, sì. No? Quindi, perché naturalmente parliamo dei Take That degli anni 90.
Certo.
Comunque, quell'episodio lì passivamente mi ha dato un sacco di gig, poi come bassista, le classiche gig alla irlandese, tipo matrimoni, eventi corporate, eccetera. Per anni, cioè sono andato a inerzia.
Cioè il passaggio RTI comunque premia.
Sì, sì.
Nonostante internet, la TV ha ancora un ruolo per dare visibilità.
Sì, sì, anche qua in Irlanda.
Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Quello... Senti, volevo chiedere, venuto qua, sei ancora qua, una cosa che chiedo a tutti, insomma. No, parte perché, anche io me lo chiedo perché sono qua, e perché sono ancora qua. No, allora, io mi trovo bene. No, i pro e i contro di Dublino, perché molto spesso quando persone vengono qua, quali, qualunque settore, dicono sì, è bello, un po' piccolo, però c'è questo, bello. Tu quali trovi le cose che, dal punto di vista personale, lavorativo, più belle di Dublino e quali veramente stanno un po' pesando dopo tanti anni di Dublino?
Sì, cioè Dublino, allora, sapendo comunque, avendo provato l'esperienza di viaggiare tanto, di vedere tante città diverse, Dublino secondo me dipende tantissimo, è completamente diversa se tu vieni qua a visitarla o ci vivi. Perché bene o male, se vai a New York e la visiti, se ci vai a vivere, sai bene o male cosa aspettarti. Sì. Dublino invece, secondo di quando o come la visiti, puoi vedere un certo aspetto della città, però non diventa qualcosa di viscerale che poi è viverci. Ma non soltanto Dublino, proprio l'Irlanda. Per me l'Irlanda, io ho una visione un po' alla Joyce, no? Ovvero è un posto che ti risucchia, no? È un limbo, okay? Ma non un limbo in senso negativo. È un mondo nel quale sei un po' lasciato a te stesso. Ora, io sto dicendo questo da musicista,
Sì, sì, sì.
Nel senso, non sto dicendo, perché uno può fare, puoi avere per esempio una società di informatica che va, o di prodotti di software, che vive Dublino in un modo completamente diverso. Però da musicista, ok, o da persona che comunque cerca di essere attivo nel mondo della società, eccetera, o vedere cosa succede, eccetera. Dublino è un posto strano perché è piccolo, però allo stesso punto è molto, come dico in inglese, disjointed, cioè tutti questi piccoli circoli che non comunicano pur vivendo in uno spazio ristretto. Ne stavamo parlando prima, ad esempio, del fatto degli eventi. Sì. Ci sono eventi che se tu non vai a cercare, non sai neanche che ci sono, tuttora nel 2024, un pochino meglio di come era una volta, ma 10 anni fa c'erano letteralmente concerti a Olympia Theatre che non sapevi chi era, magari la tua band preferita, a meno che non è nella newsletter, o proprio eri proprio fanatico. Sì. Quindi questo tu lo puoi applicare a qualunque altra cosa. Ci sono delle realtà a Dublino o in Irlanda che sono interessanti, ma se tu non sai come arrivarci o dove sono, è come se non esistessero. Cioè, tu potresti vivere a Sligo e non sapere minimamente cosa viene a Shannon, a Cork o a Dublino.
Se forse è stata un po' di clan che un po' traslati, si sono creati questi cerchi di clan che non comunicano tra di loro. Questo è stato ancora il clan, come in Italia, come nel sud Italia in realtà. A meno che non abbia più una moglie irlandese, entrare all'interno di una famiglia, veramente è complicato qua. Poi sono tutti simpaticissimi, però. E poi ci sono dei cerchi non sempre in osmosi tra di loro,
è vero.
Sì, questo è interessante.
A livello sociale è vero come cosa. Io lo vedo questo molto a livello musicale, nel senso che nel musicale ci sono personaggi che fanno delle cose interessantissime, che però lo sai magari perché hanno un riscontro fuori dall'Irlanda e poi lo rivedi qui, o al contrario hai delle realtà interessanti che avvengono in Irlanda ma non riescono ad uscire fuori dall'Irlanda. Io questo l'ho visto, sono pieni di esempi, ma nel periodo forse tra 2012-2016, quando lavoravo alla Mercantile e che è un locale che stava su Dame Street, oppure anche per esempio al Globe o al Whelans, no? E dove c'erano il contest, no? I concorsi, una specie di concorso, più che concorso, erano degli open mic, no? Con le band. Mi ricordo per esempio il King Kong Club, il Sunday Roast,
c'è ancora,
esatto, il King Kong Club no, il Sunday Roast forse sì. Perché sono stati cambiati, questo è post-Covid, cioè scusa, pre-Covid, post-Covid le cose sono cambiate naturalmente, ci sono tante cose che, tanti eventi che sono scomparsi. E c'era questo fervore di band, tantissime band, molte che venivano a Dublino magari da Galway e da altre parti, perché a Dublino c'erano più locali e c'erano anche tanti organizzatori di festival che stavano qua, tipo il Live Festival, Body and Soul. Quindi venivi qui, facevi vedere, suonavi e i creatori dei festival insomma ti notavano, eccetera. C'era questo fervore, no? Sì. Pur essendo questo, c'erano tante band che erano brave e hanno registrato musica, ma sono poi scomparse, cioè non si sono neanche esportate che sono in Inghilterra per intenderci, ma neanche tipo probabilmente nord dell'Irlanda. Sono rimaste letteralmente locali, quindi hanno avuto tutta una genesi, inizio, successo, fine, o scomparire, no? Tipo da partire, suono per 30 persone, poi faccio apertura, headliner, Electric Picnic, Oxygen quando c'era, poi ritorno a fare le venue più piccole a Dublino, dopo 3 anni scomparire, fine, come cosa. Questa è una cosa che, cioè, se tu facevi la stessa cosa a New York, per esempio, anche ammesso che scomparivi, almeno avevi fatto un tour nel resto degli Stati Uniti, o comunque avresti fatto Costa dell'Ovest e Costa dell'Est. questa realtà non può esistere qua perché non c'è il suo numero di popolazione, giustamente, ma anche non c'è la struttura. Quindi sì, questo è un aspetto negativo.
Come Joyce, molti vanno via, insomma.
Esatto, sì, 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 sì.
Senti, manca non tantissimo la fine di questa chiacchierata, molto interessante. Peraltro, io ti seguo molto sui social, tu sei molto attivo sui social, non so, per necessità o per amore, in modo molto professionale, fai video, foto, condividi contenuti, un bello tipo. Una delle cose più interessanti che ho visto subito negli ultimi anni sono i tuoi viaggi a Los Angeles per i Grammys. Tu sei un voting member dei Grammys, sei dato negli ultimi anni, non so se andrebbe anche l'anno prossimo, comunque sei molto attivo su quella stessa storia. Però vorrei chiederti, come si diventa voting member dei Grammys e se i Grammys hanno nel mondo musicale ancora questo impatto importante al mondo d'oggi, oppure negli ultimi anni sono un po' diminuiti come importanza, perché è un mondo gigantesco, i Grammys, sì. Ogni volta, cioè questi quelli per fare un piccolo riassunto, sono tantissimi premi. Com'è questo magico mondo dei Grammys visto dall'interno, insomma? Come,
sì, allora ti rispondo.
Esiste fare relazioni, esiste qualcosa? Sì.
Certo, sì, sì, all'inizio, che poi si ricollega a tutto in realtà. E per diventare membri della Recording Academy, perché in realtà i Grammy sono, il Grammy è il nome del premio,
sì.
E i Grammy sono di proprietà della Recording Academy, che è un'entità americana che si occupa in teoria, ma in teoria anche in pratica, di avere un gruppo di persone che sono i voting member, che è la critica, non è il pubblico,
okay.
Di riconoscere le registrazioni o gli artisti che sono più influenti in quell'anno in quel particolare genere. Quindi tu hai delle cose molto specifiche, tipo best musica per il best choir, per il coro, best gospel,
tantissime
traditional blues e contemporary blues. Tutto quello è perché in teoria lo status del Grammy dovrebbe quasi educare alla fine il pubblico e dire al pubblico, guarda, tu dovresti, secondo noi, questo qui è l'artista più interessante di questo sottogenere che magari non hai mai ascoltato, però noi gli diamo esposizione attraverso il sito, attraverso la cerimonia, eccetera. Poi naturalmente all'interno della Recording Academy ci sono anche i generi, quelli cosiddetti mainstream, tipo best pop, vocalist, best new artist, nel quale abbiamo i classici artisti, nel quale cose tipo la vendita e la celebrità sono influenti. Però per categorie più piccole, per esempio nel jazz, nel blues, nel
musica
folk,
religiosa, cioè insomma,
musica religiosa,
Christian anche, music, ho visto.
Esatto, ci sono anche categorie tecniche, tipo miglior tecnico del suono, miglior album 3D, con suono immersive. Tutte queste categorie in realtà dovrebbero rispecchiare quello che è il valore alla fine della Recording Academy, sì. Che è un premio della critica, non dovrebbe essere un premio del pubblico, cioè nel senso, non dovrebbe stare a vedere quello che ascolta il pubblico. Poi
un premio tenco più grande,
esatto, so. Esatto, che inizialmente naturalmente è supportato dalla Recording Industry Association americana, cioè comunque ci sono dei corpi all'interno, perché è una cosa americana, sì. E poi negli ultimi 10-15 anni è diventato più internazionale, perché ha voluto dare più respiro, tra virgolette, alla scelta musicale, dire andiamo a vedere se c'è qualcuno interessante, che ne so, in Giappone, in Taiwan.
Tu sei stato candidato?
Allora, io sono adesso candidato in due categorie.
Oh, okay.
Sono stato candidato precedentemente in altri anni, però quest'anno
con
due progetti che hanno ricevuto molta più, posso dire, attenzione o curiosità. Uno è The Jazz, tra l'altro.
Vabbè, si torna, jazz,
è come arrangiatore ed è candidato nella categoria per miglior arrangiamento per voce e strumenti. Io mi sono occupato attualmente sempre la voce, la parte strumentale.
Sì.
E è una cover dei Beatles di Eleanor Rigby, però fatta in versione salsa, samba e con del jazz dentro. L'elemento jazz in realtà è portato da Steve Gadd, batterista storico jazz, ci sono delle collaborazioni importanti all'interno del pezzo stesso, e poi ci sono due assoli postumi, di Michael Brecker e Gatto Barbieri.
Ah, okay.
Perché il progetto, che è di un musicista che si chiama Leo Washington, era in realtà iniziato parecchio tempo fa, però non ha mai trovato la voce giusta. E la voce giusta ho incontrato questa cantante, si chiama Nicole Zoratis, che era candidata e poi ha vinto quest'anno Best Jazz Vocalist per il 2024. Però prima ancora di vincere il Grammy stavo discutendo e secondo me è interessante perché lei con la formazione jazz però canta in generi anche che non c'entrano nulla, tipo Latin, proprio Latin. E ho pensato, tutti hanno fatto le cover dei Beatles, proviamo a fare qualcosa un pochino di diverso, cioè un po' particolare. E poi un progetto comunque distribuito attraverso distributore da major label, insomma le solite cose eccetera, però ha avuto un impatto molto positivo, perché quello che è piaciuto è la riarrangiamento che è avvenuto, che fortunatamente è quello in cui io sono coinvolto, sono tre arrangiatori all'interno del brano, e anche la scelta, tra virgolette, di questa combinazione di musicisti, di artisti, che va a prendere un po' dal passato, dai mostri sacri, al mondo più contemporaneo. Quindi questo è coerentemente candidato. Poi c'è un altro disco invece nel quale ho suonato soltanto la chitarra, non ho fatto arrangiamento e nient'altro, che è nel Best Contemporary Blues, quindi non traditional ma contemporary. Differenza che contemporary blues ha delle influenze che non sono soltanto blues, quindi rock, funk. Ed è di un artista che sta avendo molta notorietà nel mondo blues americano, pur essendo sudamericano. Si chiama Antonio Vergara, venezuelano. Però se lo senti sia cantare eccetera, sembra Steve Ray Vaughan. Non te lo aspetteresti mai. E ha degli elementi naturalmente nella musica degli stacchi latin. Cioè fai un brano shuffle Texas blues e a un certo punto con gusto riesce a passare a diventare latin. Questa fusione inusuale, perché è un mondo completamente nordamericano e l'altro mondo invece sudamericano, ha attirato attenzione. Attualmente, appunto, essendoci diciamo dei critici, no? Per una categoria particolare, non è traditional blues, è contemporary blues. Nel traditional blues hai vari Bonamassa, Clapton, eccetera. Sì. E insomma, ha ricevuto un ottimo feedback. Adesso sapremo i risultati cioè, a breve. E incrociamo le dita.
Finger crossed. Ma tu quando vai là, cioè, è un posto utile fare networking? Perché comunque andare là costa, cioè, è complicato. Tempo, soldi, è l'altra parte del mondo, lo sai, certo. Non è New York o Boston.
Certo,
c'è un'utilità. Tu quando vai là, incontri altri musicisti, c'è un fermento che trovi là.
Esatto. Quello in realtà è il vero valore delle Cornell Academy. Cioè, il valore delle Cornell Academy non è provare a vincere il Grammy, quello è una conseguenza. E ci sono tante componenti. Può essere perché effettivamente gli piace quello che stai facendo, un tot numero di persone, però può essere anche il timing. Magari quell'anno ci sono tanti dischi belli, tante cose belle, oppure un anno nel quale ci sono poche uscite interessanti. Quella è una cosa che è un contest, cioè è come se fosse un concorso. Il vero valore della Recording Academy è proprio il networking, cioè quello che loro puntano a fare è di facilitare altri artisti, manager, editori, eccetera, che si incontrano e poi da questi eventi, io attualmente adesso sono qua, però se fossi per esempio, sono connesso al capitolo New York, perché sono da New York, eccetera, però quando diventi membro della Cornell Academy ti assegnano a un capitolo, oppure tu puoi puntare e dire io vorrei forse andare a fare Tennessee o Nashville, eccetera. Però quello che succede è che ci sono eventi abbastanza regolarmente nei diversi capitoli, quindi New York, Los Angeles, eccetera. Il valore del Cornell Academy in realtà è di connettere i creativi e facilitare collaborazioni tra i creativi. E facendo questo, naturalmente, forse creare anche degli album, appunto come che poi vengono, tipo quello che è appunto Nicole, che è un'altra voting member, eccetera. E abbiamo fatto la collaborazione grazie a questa cover dei Beatles. Però questi sono i valori, quindi scoperta musicale quasi da critica e connettere creativi.
Ah, ho capito. No, interessante. Stiamo parlando per finire il tempo. Progetti per il futuro, questa è la domanda qua. Prima parlavamo, per esempio, una cosa che c'è Hawkins, che è un biologo che ha scritto il gene egoista, eccetera, verrà qua a Dublino. Secondo me capita raramente, a Dublino capitano degli incontri, sono ogni tanto, però tu avrai la fortuna di essere più stato contato. Dicevi che ci sarà una sorta di scambio. Perché ti interessa Hawkins? Qual è il tuo... Perché sei molto eclettico, ho scoperto poco fa che c'è anche un altro aspetto del tuo interesse, insomma.
No, certo. Beh, allora, il mio lavoro, nel senso in generale, è anche una questione, diciamo, di formazione, come cosa un po' all'italiana, no? Come dire, cosa fai? Faccio insegnante di musica. Cosa fai? Fai il turnista, eccetera. Quello è quello che diventa poi quello per cui la gente ti conosce, in generale. Sì. Però le mie due, e fortunatamente è una delle mie più grandi passioni, cioè la musica e l'arte è una passione, è qualcosa che non faccio... ma tecnicamente lo faccio perché lo vivo, è la mia vita. Però ho anche un'altra passione, che è la scienza, e sono sempre stato interessato di scienza fin da piccolo. I primi libri, anche proprio solo a interesse, a leggere la teoria dell'attività ristretta di Einstein, oppure Short History of Time di Stephen Hawking, perché semplicemente mi interessava, mi trovavo bene a leggere questo, una curiosità. Sono due mondi molto diversi, una curiosità che faceva questo equilibrio, no, tra il mondo dell'arte, che spesso è associato alla pazzia, alla follia, alla completa casualità, e il mondo invece della scienza, che è spesso invece associato a rigidità, essere accademici, eccetera. In realtà quello che ho scoperto è che c'è una cosa che tutti e due hanno in comune, che è la curiosità. Perché la grande scienza è sempre associata a curiosità, e la grande creatività ha sempre quegli elementi di rischio, ma anche di essere curioso, di andare al di là, di dire faccio solo blues, faccio solo jazz, faccio solo funk, eccetera. Questi due, che poi appunto chitarra fotosonica, si sono combinati, perché c'è un aspetto di informatica del programma, le frequenze, eccetera, e un aspetto musicale è quello della chitarra stessa. Però non è, per me è una cosa che mi viene naturale, una cosa che mi appassiona. Leggo regolarmente libri di popular science, da Brian Cox, Richard Dawkins, eccetera. C'è tanta letteratura, tanti libri oggi che sono accessibili anche a livello online, che permettono di espandere gli orizzonti e sapere tante cose interessanti. Con Richard Dawkins, l'evento dello UCD, che sarà il 16 novembre, è un evento, un classico dibattito, però ci sarà un meet and greet. Sono riuscito, ti avevo accennato, ad avere quegli otto, uno degli otto che andrà a incontrare Richard Dawkins, e lui darà il suo libro, no? Il suo ultimo libro, che volontariamente non ha ancora comprato, perché che me lo dia lui, e io darò il mio libro. Il mio libro naturalmente non è un libro che prova assolutamente a essere né a livello di quello, ma neanche per accademici, è semplicemente una collezione di provocazioni nel mondo scientifico, tra concetti e scoperte recenti, che secondo me sono interessanti da vedere, un po' come se fosse una playlist di scoperte scientifiche, nel quale io faccio dei parallelismi e spero che chi legge quello che sono le mie note si metta a pensare e a dire: ah, è vero, c'è questo parallelismo, dove posso trovare più informazioni su questo e quest'altro? Attraverso il mio libro naturalmente c'è una bibliografia in fondo che ti dice: se vuoi interessare, se vuoi sapere di più su studi sulla coscienza, se vuoi sapere di più astrofisica, ti interessa sapere il mondo magico delle galassie, i buchi neri, eccetera, vai a vedere questi libri, che sono, per quello che io personalmente sono interessato, i più recenti possibili. Sì. Quindi non andrò a puntare a un libro del 1998, ma 2022, 2023, eccetera.
Allora, andrò anch'io a questo incontro con il biglietto, che non è neanche economicissimo, però se andrò a vederlo, non ho la fortuna di essere allo slot con te. Tra l'altro ho detto Hawkins, invece di Dawkins, ho confuso due fisici, un fisico con un biologo. Senti, abbiamo finito il tempo, come ti vedi per il futuro? Ti vedi ancora qua a Dublino, in Irlanda? Come, perché io più o meno come me siamo qua da 15-20 anni più o meno, e c'era una fase che diceva che okay, morirò qua, oppure farò, come vedi il tuo futuro tra qualche anno?
Allora, sicuramente non sarò qui in 10 anni, sicuro, però tendenzialmente tutta la mia vita è impostata sul cambiamento. E fortunatamente mia moglie la pensa uguale, quindi non devo mettere d'accordo nessuno, quindi siamo su questo insieme. E anzi, mia moglie, siamo veramente da tanto che siamo qui, poi comunque se vogliamo venire a trovare la famiglia lo possiamo sempre fare, però dove andiamo? Okay? Ora, una questione è che l'Irlanda, come ho detto all'inizio, è un po' qualcosa che ti risucchia, perché ha questo senso anche di comfort, no? Senso che molti si lamentano o del tempo o di quello o di quella.
All'Italia, no? Quasi tutti, guarda.
Però, certo, però alla fin fine dici sempre: ma qui alla fine non succederà mai niente di catastrofico, di caotico, no? Quando guardi, per esempio, dici: ma se volessi io, per esempio, tornare negli Stati Uniti, dici: ah, adesso c'è questo cambiamento politico, adesso c'è questa sparatoria e c'è quello e quell'altro. Se vai per esempio in Spagna, Portogallo, in Italia, dici: ma lì poi arrivi in un posto nel quale comunque economicamente ci sono problemi, c'è quello e quell'altro.
Si tratta, stiamo il 5 novembre, vorrei dirlo, perché andremo in onda settimana prossima, probabilmente fra 12 ore sarà Trump presidente degli Stati Uniti, vorrei dire che è probabile questa cosa, speriamo di no, insomma, però...
Esatto, c'è tutto questo, tu alla fine ti dici: ah, adesso vado via, però vado in un altro posto e... Sai, tendenzialmente, anche forse una cosa un po' italiana, si pensa sempre a dire: ma dall'altra parte è più bello di qua, però poi dici: però non voglio rischiare, no? È sempre questa cosa. Ora, per me il viaggio deve essere sempre un qualcosa di evolutivo, cioè è un qualcosa che ti deve portare avanti nella vita, e penso di aver fatto tutto quello che si poteva fare per Dublino. Poi io comunque continuo a viaggiare, cioè sono residente in Irlanda, sto in Irlanda, però continuo sempre a viaggiare, quindi effettivamente non vivo completamente a Dublino, cioè non è che sto tutto l'anno a Dublino e poi magari esco una volta, viaggio frequentemente. Detto questo, per esempio, durante questo mese sarò due volte in Inghilterra, mm-hmm. che è, non è distantissima da qua, ma è un mondo completamente diverso. Sì. Ora, per effettivamente andarsene via e quindi completamente dire ok, metto radici da un'altra parte, deve essere un qualcosa che apre un capitolo nuovo nella tua vita, e quel capitolo nuovo devi dire sono pronto, ha un senso farlo? Questa è per me la domanda. Quindi sicuramente il capitolo nuovo della mia vita ci sarà sicuramente entro 10 anni, però non so se sarà il 25, 2026 o 2027.
Vedremo, magari sei ancora qua, ti avrò con l'ospite, perché con te potremmo parlare un'altra oretta, abbiamo finito il tempo, perché no, è sempre interessante, insomma, guarda, io più o meno, penso che anch'io penso più o meno come te sul stare qua, no, un po', è molto dolce, magari ti adegui, però poi perdi, sì, quindi sì. Un po' di tanto, dare uno schiaffo alla vita. Grazie mille Giulio, grazie di essere venuto, grazie per parteciperai tra qualche settimana anche al Fusion Festival, sarà molto più intimo, acustico questa edizione, ma insomma, Giulio è sempre bravo, è sempre un piacere ascoltarlo, quindi, e niente, grazie di nuovo a tutti, ci vediamo il prossimo mese, la prossima puntata di Radio Dublino, nuova versione podcast video, se è il non è crollato, prima volevo che crollasse, è la prossima, ciao
ciao ciao.